Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti e bentornati. Cominciamo subito la serata con Phil Keaggy, un chitarrista veramente eccezionale. Everywhere I Look.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Buonasera carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia il mio caloroso saluto. Bene, quindi possiamo andare avanti anche questa sera nelle nostre riflessioni attorno alla parola di Dio. Vi ricordo che siamo giunti al 7° capitolo del libro dei Proverbi. Continua così l'argomento del capitolo 6. L'esortazione contenuta qui è di guardarsi dalla donna che è immorale. Cominciamo subito col considerare i primi 5 versetti. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai. custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore, di alla sapienza. Tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. Questi primi versetti invitano nuovamente il giovane a rivolgersi alla sapienza per avere una guida sicura e un discernimento chiaro sulle decisioni che deve prendere. È chiaro che qui la sapienza è tutto ciò che il genitore gli ha potuto trasmettere attraverso il suo esempio di fede, d'amore per il Signore e per la sua parola. Salomone passa direttamente ai fatti, prende una illustrazione dalla vita reale e quindi leggiamo una serie di versetti su questo argomento, e cioè dal versetto 6 al versetto 20, che non hanno bisogno di molti commenti, sono un racconto. Ero alla finestra della mia casa, dietro la mia persiana, e stavo guardando. Vidi tra gli sciocchi scorsi, tra i giovani, un ragazzo privo di senno che passava per la strada, presso l'angolo dove essa abitava, e si dirigeva verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinare del giorno, quando la notte si faceva nera, oscura. Ecco farglisi incontro una donna in abito da prostituta, e astuta di cuore, turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa, ora in strada, ora per le piazze, in agguato presso ogni angolo. Essa lo prese, lo baciò e sfacciatamente gli disse: «Dovevo fare un sacrificio di riconoscenza. Oggi ho sciolto i miei voti, perciò ti sono venuto incontro per cercarti e ti ho trovato. Ho abbellito il mio letto con morbidi tappeti, con coperte ricamate con filo d'Egitto. L'ho profumato di mirra, di aloe e di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri, poiché mio marito non è a casa, è andato in viaggio lontano, ha preso con sé un sacchetto di denaro, non tornerà a casa che al plenilunio». La descrizione dei versetti appena letti mostrano purtroppo la scelta che molti giovani fanno ancora oggi, incamminandosi verso la strada della disubbidienza, del piacere sfrenato, dove tutto è permesso e tutto è lecito. E questa è la scelta che il giovane del racconto fa, si incammina lungo la strada sbagliata. Interessante considerare che la donna in questione, descritta nel racconto, è lusinghiera e ha anche la pretesa di essere religiosa. Essa lo induce a credere di essere a posto con Dio. «Dovevo fare un sacrificio di riconoscenza. Oggi ho sciolto i miei voti». È come se gli dicesse, in altre parole, «Ti ho cercato per tutta la vita e alla fine ti ho trovato. Vieni, voglio essere tua». Lo assicura che il padrone di casa, cioè il marito, è fuori città e non ritornerà che per il tal giorno. Leggiamo i versetti dal 21 al 23 di Proverbi, capitolo 7. «Lei lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Egli le andò dietro subito, come un bue va al macello, come uno stolto è condotto ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello si affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato». Questi versetti sono una chiara conseguenza di ciò che avviene a chi si lascia sedurre in tal modo da una donna perversa. Vi sono tre illustrazioni chiare e precise che indicano questo. Primo, come un bue che va al macello. Seconda illustrazione, come uno stolto che è condotto in prigione. E terza, come un uccello preso nella trappola e ucciso. Questo è ciò che accade a chi volontariamente si incammina su questa strada. Vero è che ai nostri giorni parlare di queste cose in questo modo farà sorridere molti di voi, ma attenzione, ciò che sto dicendo non è frutto della mia bigotta religiosità, ma è la parola di Dio che ci dice queste cose, quindi è della massima importanza ascoltare anche i prossimi versetti. Leggiamo a questo punto Proverbi capitolo 7, versetti dal 24 al 27. «Or dunque, figlioli, ascoltatemi, state attenti alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna. Non ti sviare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte. È grande il numero di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei defunti. la strada che scende in grembo alla morte. Questo avvertimento deve essere preso letteralmente e contiene, oltre che la realtà che spesso molte persone che si incamminano per questa strada incontrano, anche un'applicazione spirituale della tua relazione con Dio, per te e per me oggi. Ascolta. Le scritture hanno molto da dire sull'argomento che riguarda l'adulterio spirituale. Dio chiamava così l'allontanarsi da Lui, da parte del suo popolo, per seguire gli idoli. Essi erano caduti nel laccio dell'idolatria ed erano stati soggiogati. Si erano allontanati dal Dio vivente e vero. Avrebbero dovuto essere uniti a Lui, invece se ne separano. Stavano rappresentando la parte dell'adultera. Erano stati infedeli e sleali verso di Lui. Questo è l'adulterio spirituale. Oggi abbiamo molti culti, 7, e ogni tipo di falsa religione attorno a noi. Anche in Italia, come del resto in tutti i paesi del mondo, siamo bombardati da questo genere di cose. Per esempio, uno dice: non hai più bisogno di seguire Cristo come stai facendo. Non hai bisogno di credere in Lui solo come tuo Salvatore. Ciò di cui hai bisogno è di entrare a far parte del nostro gruppo, di fare certe cose, certe opere buone, certe pratiche particolari, e così guadagnerai il paradiso. Qualche tempo fa, meditando la lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati, feci ripetutamente questa affermazione: solo fede uguale salvezza. Misi l'enfasi sul fatto che bisognava affidarsi in modo assoluto, completo, a Gesù Cristo come proprio Salvatore e non far conto sulle opere della legge. Ebbene, amici, sapeste quante lamentele ho ricevuto? Molte persone hanno detto che era sbagliato. Lei ha detto che la legge mosaica è qualcosa di cui dobbiamo liberarci. Non ho mai detto niente del genere. Quello che ho detto è che la legge non può salvare. La legge non è stata data per salvare. La legge è buona, ma c'è qualcosa di sbagliato in noi e solo Cristo può salvarci. Se abbandoniamo i nostri sforzi e le nostre opere e ci rivolgiamo a Lui, possiamo essere salvati. Cristo ha detto che se lo amiamo, osserveremo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Dobbiamo amarci l'un l'altro, dobbiamo essere ripieni dello Spirito di Dio, dobbiamo testimoniare al mondo. Questi sono i comandamenti oggi. Chi crede in Cristo è unito al Cristo vivente. Viviamo su un piano superiore. Il frutto dello Spirito dovrebbe essere evidente nel nostro cuore, nella nostra vita. Oggi ci sono delle dottrine adulatrici e delle sette adulatrici, fatti sullo stile della donna di strada. Essa è un'adulatrice e chiama uomini e donne. Questa ragazza è all'opera, anche oggi. Ti viene incontro ovunque. È una prostituta. Vuole allontanarti da Cristo. Vuole introdurti nel suo sistema. E questa prostituta spirituale oggi è sulla tua strada. Entra in casa tua anche attraverso la radio e la televisione, cercando di allettarti. Ci viene detto che seguirla vuol dire essere come un bue quando viene portato al macello, come uno stolto che è condotto ai ceppi che lo castigheranno. Ti scongiuro, non accontentiamoci di niente di meno della persona di Gesù Cristo. Secondo me questa è la figura più acuta che abbiamo delle sette, delle dottrine, delle false religioni. Come la prostituta, essi sono attraenti, allettanti, offrono all'uomo qualcosa che finirà per distruggerlo poi, per mandarlo all'inferno e portarlo così lontano da Gesù Cristo, colui che amiamo con tutta l'anima nostra. Il giovane del nostro libro dei Proverbi ha ormai esaminato la letteratura proposta dalle diverse scuole, sia quella della saggezza che quella degli stolti, ed ora è sollecitato ad accettare quello che gli viene proposto. Nel capitolo 8 è la saggezza che gli manda un invito con una nota di urgenza, ricordandogli che la campanella della scuola presto suonerà e che egli deve essere iscritto. Potremmo intitolare questo capitolo così: la saggezza chiama il giovane, e forse sei proprio tu che mi stai ascoltando. Leggiamo quindi i primi 5 versetti di Proverbi, capitolo 8. La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni. Chiamo voi, o uomini nobili. La mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Come abbiamo visto, il giovane è stato allettato e lusingato ad abbandonare la scuola della saggezza. Credimi, amica, amico, ancora oggi i seguaci delle sette, delle false dottrine, stanno sulla strada e chiamano, ed è quindi della massima importanza avere la saggezza per discernere la verità. I credenti, che sono il popolo di Dio, dovrebbero anch'essi andare fuori a fare la stessa cosa, presentando la bella notizia che parla dell'opera compiuta dal Signore Gesù sulla croce per la salvezza di chiunque crede in Lui. Sono molto riconoscente per le ottime organizzazioni che oggi lavorano in questo modo particolare tra i giovani, questo è buono, ma è come ai nostri giorni, saggezza e discernimento dovrebbero alzare la loro voce. Questo è quanto cerchiamo di fare attraverso la radio. Sì, amici, vi mandiamo un invito a venire alla scuola della saggezza. Desideriamo che tu venga la saggezza nella persona di Cristo. Egli è stato fatto per noi saggezza. Sei disposto a prendere seriamente questa decisione, ad ammettere di non essere all'altezza della situazione, a dire che sei un peccatore e che ciò che ti tiene lontano non sono dei problemi intellettuali? A volte mi sembra una barzelletta ascoltare le persone che hanno problemi intellettuali. Un ragazzo è venuto da me e mi ha detto: «Ho problemi intellettuali circa la Bibbia, non posso accettarla». Sai cosa aveva davvero? Aveva il problema di un peccato che non voleva abbandonare. Quando una persona ha il problema di un peccato e va a Cristo con quel peccato, è stupefacente vedere come anche il problema intellettuale o presunto tale venga risolto. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Così è scritto in Proverbi 8, al versetto 6. Che quadro meraviglioso! Questo versetto ci rivela un invito importante. Vuoi accettarlo? Ascolta cosa dicono i versetti successivi, dal 7 al 9. Infatti la mia bocca esprime la verità, le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia, non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Sono tutte rette per l'uomo intelligente, giuste per quelli che hanno trovato la scienza. Molte persone parlano di errori e problemi nella Bibbia. Molti libri sono stati scritti sui problemi delle scritture. E riconosco che a una persona intelligente la Bibbia possa presentare dei problemi. Avevo un sacco di problemi con la Bibbia all'inizio, quando cominciai a leggerla, e ne ho ancora qualcuno. Ma il problema non è nella parola di Dio, il problema è nella mente, nel cuore dell'uomo. Dio dice che non c'è niente di ambiguo o di perverso nelle parole della saggezza. Vedi, se è vera saggezza, sarà semplice e attirerà il semplice. Sono riconoscente che il Signore non abbia fatto scrivere un Vangelo che attiri soltanto le persone che hanno un alto quoziente di intelligenza. Se l'avesse fatto, molte persone sarebbero rimaste completamente fuori dalla sua conoscenza. Questo invece è un messaggio rivolto ai semplici, ed è davvero un messaggio semplice che tutti possono capire. Quindi, amica, amico, se hai un problema intellettuale riguardo a qualcosa che leggi nella Bibbia che non capisci, lascia che io sia sincero con te. Il problema non sta nella Bibbia, il problema sei tu. Permettimi di citare un passo del Nuovo Testamento che ritengo profondo, anche se molto semplice. È scritto in Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 13 al 14. «E non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul volto, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio, ma le loro menti furono rese ottuse». Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Potrai pensare, se quelle persone non possono capire perché c'è un velo sulle loro menti, esse non sono responsabili. Molte persone oggi affermano di avere un velo sulla mente, di non capire la Bibbia. Ma nota il versetto seguente. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore, però quando saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Così è scritto in Seconda Corinzi, capitolo 3, versetti dal 15 al 16. Che cosa significa questo? Significa che quando una persona riconosce la necessità del perdono di Cristo per i suoi peccati e crede che Gesù li ha espiati sulla croce, riceve il perdono cominciando così a capire ogni cosa con l'aiuto dello Spirito Santo. Non dire quindi che sono i problemi intellettuali quelli che ti tengono lontano dal Signore. Il problema è il peccato nella tua vita. Ci sono cose nella tua vita che non vuoi cambiare. Non vuoi piegare il cuore, la testa e andare a Gesù Cristo. Questo è il problema. Nota ciò che dice la parola di Dio. Quando il cuore tornerà al Signore, succederà una cosa stupenda. Il velo sarà tolto. I problemi saranno risolti. Un grande uomo del Medioevo ha detto: «Avevo problemi finché non sono andato a Cristo». Possiamo chiamarli problemi intellettuali, ma in realtà sono problemi del cuore. La parola di Dio è chiara. Il messaggio del Vangelo è così semplice che non può essere frainteso. Ma ci può essere una deliberata, caparbia resistenza al Vangelo, cioè un problema del cuore. Ecco perché possiamo in realtà usare la parola di Dio come un contatore Geiger. Un contatore Geiger dice all'uomo dove c'è radioattività e la reazione alla parola di Dio dirà all'uomo dove c'è un cuore che crede. Ci sono persone che amano la parola di Dio e la freccia del contatore va su e giù. Ce ne sono altre che hanno espressioni, è un vocabolario molto pio, ma vengono registrate come morte. Esse in realtà oppongono resistenza alla parola di Dio e non credono. Molte volte, affrontando persone che resistono alla parola di Dio, dobbiamo ricordare che il nostro compito è semplicemente quello di testimoniare di Gesù. Lui poi tratterà con loro. Durante la mia vita cristiana ho visto che il Signore tratta con queste persone in modi diversi. L'ho visto entrare nelle famiglie e trattare con questa e con quella persona secondo le loro caratteristiche particolari. Leggiamo ora i versetti 10 e 11 di Proverbi, capitolo 8. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento, e la scienza anziché l'oro scelto, poiché la saggezza vale più delle perle. Tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono. Quando tu ed io, amica, amico, arriviamo al punto, come fece Giobbe, di mettere le priorità al posto giusto, quando valutiamo nel modo giusto le cose di questo mondo e ci rendiamo conto che la saggezza vale più dei rubini, allora metteremo Dio al primo posto nella nostra vita. E realizzeremo ciò che ha detto Gesù: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, versetto 33. Ma ora, con i versetti seguenti, dal 12 al 17, considereremo le caratteristiche della saggezza attuabili ancora oggi. Io, la saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. La parola di Dio chiarisce che la saggezza è una persona, la persona del Signore Gesù Cristo. E il suo timore è odiare tutto ciò che rappresenta il male, come la bocca perversa. Questo è qualcosa che oggi è molto reale, proprio qui dove viviamo. La saggezza è manifesta, è il carattere di Dio, e questo carattere è stato rivelato in Cristo. Il male, la superbia, l'arroganza e la via del male gli sono odiose. Se apparteniamo a Lui, anche noi odieremo queste cose. Nei Salmi e nella profezia di Daniele viene ripetuto che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Daniele 4, versetto 32. È meraviglioso realizzare che Dio domina sugli affari di questo mondo. Non importa quanto empia una nazione sia, Dio domina e la sua volontà si compie. Egli domina sul regno degli uomini. E Salomone ha imparato questo molto presto nella sua vita. Salomone ha imparato questo molto presto nella sua vita, appena diventato re. Egli scoprì che quando si mise a cercare Dio, ricevette saggezza. Egli sapeva che era stato Dio a dargli una saggezza unica. E Dio è pronto, oggi, a darci saggezza, se siamo disposti ad accettare le sue condizioni. Lo studio diligente, l'amore per la parola di Dio, fin dall'inizio della nostra vita cristiana. Allora, se noi seguiamo questo amore per la parola di Dio, realizzeremo ciò che è scritto nei versetti seguenti. Con me sono ricchezza e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per fare ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Questi che abbiamo letto non sono onori, non sono titoli, non sono dei beni materiali, ma meravigliosi doni spirituali che Dio concede a chi crede nel Signore Gesù. E mi fermo qua con queste affermazioni così importanti della parola di Dio. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani sera al solito orario. Ci sentiamo domani. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Se pensavamo che la saggezza fosse qualche cosa riferita solo a quelli vecchi, canuti, con i capelli bianchi, quelli ormai prossimi alla tomba, diciamo, abbiamo capito invece che questa sera che è rivolta anche a quelli molto molto giovani, quelli che hanno tutta la vita davanti. Quindi possiamo anche questa volta prenderlo per noi. E adesso il nostro indirizzo: CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno Milano. A tutti una buona serata, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.